Matteo 9, dal versetto 35 poi, dice: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione. Se c'è freddo, ditelo, ok?
Un po'.
Okay.
Troppo.
Sì, un po'.
Di meno aperto.
Sì.
Molto meno.
Sì, sì. Si apre da sola?
Sì, sì.
Ah?
Così.
No.
Ma così va benissimo.
Perfetto, ok. Versetto 36. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande. Dite insieme a me: la messe è veramente grande.
La messe è veramente grande.
Ma gli operai sono
pochi.
Io direi, aggiungerei, gli operai sono veramente pochi. La messa è veramente grande e gli operai sono veramente pochi. Guardate qui, il versetto 38 è scioccante. Pregate dunque il Signore della raccolta che
mandi operai,
che spinga, che spinga, la parola in greco è prendere qualcosa e gettarla lontano. In realtà questa parola significa letteralmente espellere, significa catapultare lontano, significa prendere qualcosa e lanciarla lontano. Pregate il Signore della messe che spinga operai nella sua messe. Quante volte ci è stato chiesto di pregare per la salvezza delle anime nelle comunità che abbiamo frequentato?
Molte volte. Molte. Ma poco ascoltiamo.
Perché? Perché ci è stato chiesto? So che quello che sto per dirvi è un po' scioccante, ma Gesù non ha mai detto di pregare per la salvezza delle persone. Mai. Non c'è scritto in nessuna parte del Nuovo Testamento che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone. Salvatore, non mi guardare così, perché... Guardate quanto è importante, quanto è scioccante quello che Gesù dice. La messa è grande, gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messa che...
Sì, operai
sì. Gesù non ha mai detto pregate per la messa. Gesù non ha mai detto pregate per la raccolta. Gesù ha detto pregate per operai. Perché la raccolta è pronta. Tu non devi pregare per la salvezza delle persone. Non devi pregare che il grano arrivi a maturazione. Tu devi andare a raccogliere. È un concetto un po' particolare, ok? Poi ci entreremo. Magari non so se stasera riusciremo. Ma quanto è importante comprendere che il problema fondamentale non è la raccolta. Il problema fondamentale è coloro che raccolgono. Gesù l'ha detto. La messa è grande, la raccolta è grande, il raccolto è grande, gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore del raccolto che? Che spinga operai. Gesù ha detto la raccolta è pronta, la raccolta è grande, è lì, già. Il problema è solo uno, mancano persone, mancano operai. La parola operai nel testo greco è molto particolare. Questa parola significa letteralmente uomini e donne di fatica. Uomini e donne che sono volenterosi a impegnarsi. Ma guardate il versetto 36. Guardate da dove viene questa esternazione di Gesù, questo suo parlare con i discepoli. Il versetto 36 dice così: vedendo le folle, ne ebbe
compassione.
Compassione. Eppure se noi leggiamo il versetto 5, il versetto prima, il versetto 35, noi vediamo che Gesù andava dappertutto predicando e insegnando, guarendo le persone di ogni malattia e di ogni infermità, eppure dopo noi troviamo scritto che Gesù continuava ad avere compassione per le persone. Sapete, io sono arrivato alla convinzione che la cosa che più dispiace a Dio non è tanto il fatto che le persone magari abbiano qualche malattia o abbiano qualche problema, perché per questo c'è soluzione. Ma il problema fondamentale è che le persone, nonostante fossero guarite, nonostante ricevessero miracoli, non riuscivano a sperimentare una vita degna di essere vissuta. E Gesù aveva compassione perché nonostante queste persone erano guarite e liberate, Gesù le vedeva come pecore disperse senza pastore. Non è forse un po' come la condizione di oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, dove le persone vanno sempre alla ricerca di qualche miracolo, di qualche risposta particolare da parte di Dio, ma non riescono a vivere una vita da regno? Versetto 35 è scritto che Gesù faceva miracoli ovunque, ma nonostante questo dice la Bibbia che Gesù guardava le folle, versetto 36, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Il problema non è quello che lui faceva per loro, il problema è che le persone non rispondevano a quelli che erano gli insegnamenti di Gesù. Le persone andavano lì per ascoltarlo, per essere da lui guarite, ma non riuscivano ad entrare in quell'insegnamento che lui aveva e continuava a dare alle persone. E vedendo questa situazione, dice il versetto 36, vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come?
Pecore.
Come? Pecore. Senza pastore. Allora lui si gira verso i suoi discepoli e dice, ragazzi, la situazione è drammatica. Posso parafrasare un pochettino quello che Gesù ha detto? La situazione è drammatica, io non posso farcela da solo. Neanche con voi riesco a farcela. Dobbiamo pregare che ci sia una moltiplicazione di operai. Parafrasando, è esattamente quello che ha detto Gesù. La messa è grande, gli operai sono pochi, perché il problema non è la salvezza. Il problema è che mancano le persone che riescono a raggiungere questo gregge. Gesù guarda le folle, Gesù guarda le folle e non vede capre e pecore. Non vede capre, vabbè, ci sono un po' di capre, vabbè, tanto quelle sono destinate all'inferno, via. No, Gesù guarda le folle, Gesù guarda verso Bisceglie, Gesù guarda verso Trinitapoli, Gesù guarda verso Palo del Colle, Gesù guarda verso
Ginosa.
Gesù guarda verso Lecce, Gesù guarda verso Grumo, Gesù guarda e vede le folle di questi paesi, vede le folle di queste città e non vede pecore, non vede capre, non vede maiali, lui vede pecore, vede persone stanche e disperse come pecore senza pastore. Gesù un giorno disse, io sono il buon pastore. È vero o no?
Oggi è il Vangelo, il buon pastore.
Il Vangelo di oggi. Gesù ha detto, io sono il buon pastore. E guardate che cosa è scritto qua. Guardate l'opera di Gesù nella nostra vita. In Ezechiele, al capitolo 34. Dai. Gesù è un po' qua, è un po' arrabbiato con i pastori di Israele. È un po' arrabbiato con loro. Però la nostra attenzione stasera non sono quelli che non facevano il loro lavoro, ma guardiamo quello che è il suo cuore verso il suo gregge. Dice la Bibbia che noi siamo il gregge del suo pascolo. Noi siamo il gregge del suo pascolo, il gregge di cui egli si prende cura. Amen.
Amen.
Gesù si prende cura di te. Se nessuno si prende cura di te, Gesù si prende cura di te. È una bella notizia. Potete fare un sorriso per favore?
Certo.
Eh? Una bella notizia.
Che ti faccia foto?
Ah? È una bella notizia. Tanto tanto non dico un amen, ma un sorriso.
Amen.
Io ho portato un po' di amen con me qua. Sì, tanto in tanto ne esco uno. Ezechiele 34, guardate, Gesù è qui un po' arrabbiato verso i pastori di Israele, verso coloro che si devono prendere cura del gregge, del popolo. Versetto 4, versetto 3. Voi mangiate il grasso, vi vestite di lana, ammazzate le pecore grasse, ma non pascete il gregge. Non avete fortificato le pecore deboli, non avete curato la malata, non avete fasciato quella ferita, non avete riportato a casa la smarrita e non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con forza e con durezza. E guardate la risposta, versetto 11 e 12. Poiché così dice il Signore l'Eterno, ecco, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò
cura.
Cura. Come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti quei luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Amen.
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 Con sorriso.
Amen. Gesù è il buon pastore che si prende cura di noi. E lui dice, se nessuno lo farà, scenderò io stesso in campo e lo farò. Gesù è venuto 2000 anni fa, dichiarando, io sono il buon pastore e io conosco le mie pecore. Ora, molto spesso facciamo una chiara confusione tra ciò che è l'ovile e ciò che è il pascolo. Seguitemi in questo, perché forse è un particolare che non avete mai notato. Al versetto 12 è scritto una cosa interessante. Come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore. Se andate a leggere più avanti si parla del fatto che Dio cura le sue pecore durante il pascolo e quando sono nell'ovile. E a volte noi confondiamo queste due cose. L'ovile rappresenta il luogo dove le pecore si riposano. E rappresenta, possiamo dire, i luoghi dove noi ci riuniamo, le nostre comunità. Quello è il nostro ovile. Ma guardate qui al versetto 12, dice... Come un buon pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse. La Bibbia dice che Dio si trova come pastore in mezzo al suo gregge quando le pecore sono disperse. Non parla dell'ovile, parla di quando sono fuori dall'ovile, quando sono nel pascolo e sono disperse. Ora, come fa un pastore ad essere in mezzo ad un gregge di pecore disperso? Se è disperso non può stare in mezzo. Ma vedete, Dio ha la vista lunga e lui riesce a vedere dove ogni sua pecora si trova. Lui non sta parlando dell'ovile, sta parlando di pecore disperse nei pascoli. Guardate qui al versetto 13, le farò uscire di tra i popoli e le radunerò tra i vari paesi, le condurrò sul suolo e le pascerò sui monti Israele lungo i corsi d'acqua di tutti i luoghi abitati del paese, le pascerò in buoni pascoli e il loro ovile sarà sugli alti monti di Israele, là riposeranno in un buon ovile e pascoleranno in ricchi pascoli sui monti Israele. Dobbiamo saper distinguere cos'è l'ovile e cos'è il pascolo. L'ovile serve per riposare, le pecore non mangiano nel. Le pecore riposano nell'ovile. I luoghi dove noi ci raduniamo, le nostre comunità, dovrebbero essere luoghi di riposo, non di lotta. Luoghi di riposo, non di competizione, luoghi di riposo, non di massacro.
La competizione la facciamo fuori.
A volte i pastori dicono alle pecore di stare attenti ai lupi, ma sono i pastori che uccidono le pecore. Molto importante che noi comprendiamo questo. Dio è in mezzo alle sue pecore quando sono nel pascolo, non quando sono nell'ovile. Perché sto dicendo questo e sto enfatizzando questa cosa? Perché Dio vuole prendersi cura di tutte quelle pecore che non sono all'interno di un ovile. Abbiamo parlato dell'ovile in quanto comunità, possiamo paragonarla a tante cose. Oggi lo possiamo paragonare, avendo ancora una conoscenza, una rivelazione ancora più profonda. L'ovile è la casa del Padre. Ricordate Gesù cosa disse? Io sono la porta delle pecore, chiunque entra ed esce troverà pastura. Chiunque entra ed esce troverà pastura. Noi entriamo nell'ovile dove ci riposiamo e poi il giorno usciamo dall'ovile ed andiamo nel pascolo e troviamo pastura. C'è una similitudine bellissima. Però Gesù qua sta parlando di qualcosa di molto particolare, sta parlando di pecore disperse. Io sono in mezzo al mio gregge, in mezzo alle pecore disperse, dice qua al versetto 12, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti quei luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di dense tenebre. La parola, guardate qui al versetto 12 dove dice avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti quei luoghi dove sono state disperse. La parola disperse, stavo studiando oggi nel testo ebraico, non, in realtà non è disperse. La parola disperse qui in ebraico è quando sono state fatte a pezzi. Sta parlando di situazioni che hanno distrutto il cuore e l'anima delle persone e si sono allontanate anche da Dio stesso. O loro pensano di essersi allontanate, ma Dio non si è mai allontanato da loro. In un giorno di nuvole e di dense tenebre, vi ricordate Paolo quando scrive agli Efesini e dice rivestitevi dell'intera armatura di Dio, dice affinché possiate rimanere dritti e in piedi nel giorno malvagio. Gesù dice che ogni giorno ha la sua affanno, ogni giorno è malvagio, ma ci sono dei giorni in maniera particolare. Vi ricordate Gesù quando disse a Pietro, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Ogni giorno possiamo essere tentati o messi alla prova, ma ci sono dei giorni particolari, come dice in Ezechiele 34, che è un giorno di nuvole e di dense tenebre, quando non riusciamo ad avere chiarezza di quello che succede attorno a noi. Quei giorni quando diciamo tutti i demoni si sono scagliati contro di me. Ma non è vero, in realtà, ma sono dei giorni particolari. Giorni in cui le pecore scappano, si allontanano, si disperdono e Dio dice io avrò cura di quelle mie pecore disperse. Io avrò cura di quelle mie pecore che sono state deluse. Avrò cura di quelle mie pecore che hanno avuto paura. Avrò cura di quelle mie, pecore che non riescono a vedere, neanche a riconoscere la propria identità. Parliamo con molte persone durante il giorno, durante le settimane, durante i mesi e troviamo in giro persone che veramente amano Dio ma che hanno perso in un certo qual senso la loro identità dicendo non riesco a capire che sogno, né canne né pisci, si dice per le nostre parti. Non sappiamo cosa fare, non so più a chi credere, non so più a chi seguire, non so più dove andare. Perché? Perché situazioni e circostanze della vita hanno disperso questo gregge e Dio dice io sono in mezzo a questo gregge. Io sono in mezzo a questo gregge. E ricordate Gesù quando parlò della parabola, disse chi di voi se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 e va in cerca della pecora smarrita. E quando la ritrova, se la metterà sulle spalle e ritornerà a casa tutto allegro e dirà ai suoi amici, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che si era dispersa. Chi di voi se ha 100 pecore? Se ha 100 pecore. Gesù sta dicendo in quella parabola: sono mie, sono mie. E quando io vedo qualcuno che si disperde, io lascio le 99 e vado alla ricerca della dispersa, perché sono mie, e quando la ritrovo dirò a tutti quanti: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che si era sbagliata. Non è un estraneo, era la mia. Sono andato io personalmente ad andarla a cercare. Ma non è soltanto una, c'è un gregge di pecore disperso. Gesù guarda verso le folle e ne ha comprendiamolo stasera. Ci sono situazioni che noi non conosciamo nella vita degli altri, e noi siamo straordinari nel giudicare sempre le persone, ma Dio guarda verso le persone, non le giudica. Forse qualcuno si sta comportando male con te perché nel suo cuore è ferito chissà da chi o chissà da che cosa. Ecco perché Gesù dice: benedici chi ti maledice. Perché se qualcuno ti sta maledicendo, la reazione più istintiva è quella di giudicare o di rispondere con la stessa azione. Ecco perché la Bibbia dice: non rispondere all'oltraggio con oltraggio. Ma quella persona mi sta facendo del male. Sì, ma Gesù non la sta giudicando. La base del regno di Dio è l'amore. La base del regno di Dio è la compassione. È vero. È vero, non prendiamoci in giro. Sono persone che magari ci hanno fatto del male, non necessariamente ci dobbiamo andare a letto o dobbiamo mangiare con loro. Non necessariamente dobbiamo stare accanto a loro, ma questo non cambia la condizione del nostro cuore. Possiamo anche non stare più con una persona. Ma come la vede Gesù? In 30 anni ne ho viste tante. E ho sparato giudizi a destra e a sinistra, ve lo garantisco. Ho sbagliato non come gli altri, ma più di altri. Ed essendo in responsabilità, ci sono cose che magari non avrei dovuto fare, ma che ho fatto. Però io so che Dio ha misericordia di me. So che Dio, la sua grazia, è sopra la mia vita. E se Dio ha avuto grazia verso di me, chi sono io per non dare grazia? Amen.
Amen.
Se lui ha perdonato i miei peccati, chi sono io per non perdonare i peccati di qualcun altro? La base del regno di Dio è l'amore. La base del regno di Dio è la compassione. Gesù guarda verso le folle, e tra quella folla Gesù guarda su Lecce, Gesù guarda su Bisceglie, Gesù guarda su Bari, su Taranto, su Foggia. Gesù guarda, e in quella folla magari ci sono persone che tu in quel momento tu le guardi. Oh no, tu no, forse la persona dietro di te. E Gesù guarda verso le nostre città, sulla nostra nazione. E cosa fa Gesù quando guarda verso l'Italia? Ha compassione. E dice: ragazzi, il lavoro è troppo grande. Il lavoro è enorme. La messa è grande, il lavoro è impressionante. Non possiamo starcene nell'ovile. Non possiamo starcene ad ingrassare nell'ovile. L'ovile serve per riposare, ma poi bisogna andare nel pascolo. E guardate la progressione, voglio farvi notare qualcosa di meraviglioso, qualcosa che Gesù... Se tu sei qui, è qualcosa che lui sta facendo con te. Guardate, in Ezechiele, al versetto sempre 34, al versetto... Vabbè, voglio farvi leggere il versetto 4. Questa progressione che voi vedete, in realtà è una regressione. Ora ve la faccio leggere come progressione. Guardate il versetto 4. Dice: va dall'ultima cosa alla prima cosa. Non avete fortificato le pecore deboli, non avete curato la malata, non avete fasciato la ferita, non avete riportato a casa la smarrita e non avete cercato la perduta. Guardate com'è la progressione. Non avete cercato la perduta, non avete riportato a casa la smarrita, non avete fasciato la ferita, Non avete curato la malata e non avete fortificato la debole. Vedete la progressione. Cercare, riportare a casa, fasciare, curare e fortificare. Le pecore sono disperse, allora bisogna andarle a cercare. Una volta che le abbiamo trovate, seconda cosa, riportarle a casa. Se quando le riportiamo a casa dobbiamo fasciare le ferite, dobbiamo curare lì dove c'è bisogno e fortificare. Non è forse quello che Gesù fa con noi, ha fatto con noi, sta continuando a fare con noi? Gesù ci è venuto a cercare. Gesù ha detto, Luca 19:10, il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Amen?
Amen.
Gesù non è rimasto a casa, Gesù non è rimasto nell'ovile. Gesù non è vile e non è rimasto nell'ovile. Scusate il gioco di parole, mi è venuto così. Gesù non è vile e non è rimasto nell'ovile. Dice la Bibbia che lui ha lasciato la casa del padre, ha lasciato l'ovile per venire alla ricerca dei suoi fratelli.
Amen.
È una buona notizia questa. Alleluia. Gesù ha lasciato la casa del padre ed è venuto a cercarci. Lì dove eravamo, nello schifo, lì nella cacca fino alla punta dei capelli. Perché lì eravamo. Egli solleva il misero dalla polvere, dice, e tira fuori il povero dallo sterco. Cos'è lo sterco?
Quello che è tutto.
E dillo, mamma mia, non è una brutta parola, la cacca di animale. Là eravamo.
Vabbè, tanto stavamo parlando di te.
Il sangue di Gesù ci ha lavato e ci ha purificato. Ricordate la parabola del figlio del prodigo? C'è la parabola del figlio del prodigo che torna a casa, poi c'è la parabola del fratello del figlio del prodigo, quello che è rimasto a casa, che è rimasto nell'ovile e che si è arrabbiato con il padre perché si è rallegrato che aveva fatto festa. Come? Dice, io sono tanti anni che ti servo, non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento e non mi hai mai dato manco un capretto da mangiare con i miei amici. E ora che è venuto questo tuo figlio disgraziato che si è divorato tutta l'eredità con le prostitute, tu ammazzi addirittura il vitello ingrassato. Perché Gesù racconta questa parabola? Vi ricordate? Perché all'inizio del capitolo c'è scritto che Gesù fu criticato dai farisei perché dice egli accoglie i peccatori e addirittura mangia con loro. Gesù sta dicendo voi dovreste fare questo, voi siete il pastore, voi siete i pastori del popolo e invece vi state mangiando le pecore e non andate alla ricerca. E quando lui parla del fratello del figlio del prodigo, quel fratello del figlio del prodigo sono i farisei, gli scribi che sono rimasti a casa mentre Gesù sta dicendo io ho lasciato la casa del padre e sono venuto a cercare proprio i peccatori e proprio i pubblicani perché loro hanno bisogno. Non sono i giusti che hanno bisogno del ravvedimento, sono i peccatori. Il medico non viene per i sani, ma per i malati. E Gesù adempie la profezia di Ezechiele 34. Io stesso verrò e me ne prenderò cura.
Amen.
Egli è venuto a cercarci. Non è rimasto a casa ad aspettarci o a pretendere che trovassimo la via. Perché una pecora, quando smarisce la strada, non la ritrova più. Le pecore sono miope, non riescono a vedere oltre i 3-4 metri. Hanno bisogno di sentire il richiamo. E quando sono abbastanza lontane, non riescono più a sentire neanche la voce del pastore. Ed è il pastore che deve andarle a cercare. E quando le va a trovare, se li porta a casa. Non avete cercato la perduta, non avete riportato a casa la smarrita, ma Gesù l'ha fatto con noi. Lui è venuto a cercarci, lui ci ha riportato a casa. Attenzione qui, quando le pecore smarrite ritornano all'ovile, sono piene di ferite, perché proprio perché non riescono a vedere, si vanno ad infilare dappertutto. Tra le spine, tra i rovi, non riescono a vedere le pietre appuntite e si feriscono le zampe. La prima cosa che fa il pastore è fasciare la ferita, la prima cosa, e poi comincia a curarla, E dopo che ha fasciato le ferite e ha curato la pecora, comincia a fortificarla, la comincia a nutrire, la comincia a trattare in una determinata maniera affinché riprenda forza. E non è questo quello che il Signore fa con noi.
Amen.
Mi piace molto questa espressione, guardate qua, in Ezechiele 34, il versetto 11, c'è un termine in ebraico che oggi studiando mi ha fatto veramente riflettere. Guardate qui, Ezechiele 34, verso 11, dice: poiché così dice il Signore Eterno, io stesso andrò in cerca delle mie pecore e ne avrò cura. Sapete questa parola, ne avrò cura, cosa significa? Significa letteralmente l'immagine di un pastore che riporta a casa la pecora e se la studia tutta quanta, se la studia, la mette sotto sopra perché vuole vedere centimetro per centimetro se c'è qualcosa che non va. Io, dice qua, andrò in cerca delle mie pecore e quando le avrò trovato le studierò. Andrò alla ricerca del problema. Perché? Perché lo voglio curare. Sapete che ci sono tante pecore oggi nel gregge del Signore che continuano ad avere ferite che non stanno permettendo a Lui di curare. Qua dovremmo entrare in qualcosa di molto più particolare, non abbiamo il tempo purtroppo. Ci sono delle ferite nella nostra anima, nel nostro cuore, dove ancora non stiamo permettendo al Signore di operare, non stiamo permettendo al Signore di entrare. Ed è a volte come se noi custodissimo una ferita. Cosa succede quando noi ci facciamo male? Se ti fai un taglio da qualche parte. C'è una ferita, esce del sangue, e tu cosa fai? Cerchi di disinfettarla e poi cerchi continuamente di proteggerla. Se ti fa male un dente, se hai un ascesso o se hai una mola particolare che ti fa dolore, non so se l'avete mai provato, e arrivi in un momento in cui entri in una sala dove tutti si salutano e tutti vengono ad abbracciarti e ti vogliono baciare, che cosa fai? Cosa fai? Ti proteggi la parte ferita o la parte che ti fa male? Lascia che lo Spirito Santo possa esporre la ferita, possa esporre il problema affinché lui possa entrare in profondità e prendersi cura di te. Molte persone non riescono mai a fortificarsi perché ci sono delle ferite che non permettono mai allo Spirito Santo di curare. Guardate qui, nella progressione c'è scritto: cercare la perduta, riportare a casa la smarrita, fasciare la ferita e curare la malata. Ci sono credenti che vanno in giro continuamente fasciati, fasciati, fasciati. Ma quando auguri sta cosa? Quando è che si guarisce questa situazione? A volte ci sono persone che amano ostentare le proprie bende e le proprie ferite, perché in un modo o in un altro questa cosa le tiene al centro dell'attenzione. Sono persone con le quali parli a volte, persone che veramente sono innamorate di Dio, ma la prima cosa di cui parlano e l'ultima cosa di cui parlano sono sempre le cose che non vanno. Hanno la cultura della malattia, hanno la cultura della sfortuna, hanno proprio una disposizione mentale al fallimento. E guai se c'è qualcosa che inizia ad andare bene, perché si preoccupano? Ci sono alcuni quando dici: come stai?
Non so che dirlo.
Guarda, non vorrei neanche dirlo, ma pare che le cose stiano andando un po' meglio, però non voglio dirlo all'altra voce che non si sa mai. Sono addirittura pure superstizioso. Noi abbiamo una frase, io lo dico sempre in Sicilia, non so se qua c'è la frase che dice: vuoi stare buono? Lamentati. Se vuoi stare bene, lamentati. Non dire mai quando le cose vanno bene, perché non si sa mai. Abbiamo la cultura al contrario, la cultura alla disgrazia, la cultura al fallimento. E se le cose vanno male, diciamo, me l'aspettavo. Se le cose vanno bene, pia, come succedeva? Miracolo. È vero o no? Gesù è venuto a cercarci ed è venuto a riportarci a casa, e lui vuole non solo fasciare le nostre ferite, ma lui vuole anche curarle. Amen?
Amen.
Fasciare significa dare un pronto soccorso, è qualcosa che si fa così all'improvviso, quando c'è ad esempio un taglio molto profondo, c'è una grande emorragia, una grande fuoriuscita di sangue, la prima cosa che si fa è cercare di unire i lembi della pelle e tamponare per non fare uscire la ferita, si cerca di fasciare in maniera stretta, se c'è una grande emorragia si mette un laccio emostatico, si mette una cinghia per impedire al sangue di fuoriuscire, ma arrivato in ospedale bisogna curarla, non possiamo stare sempre fasciati. Voglio concludere con questo esempio. Vi ricordate con quando Gesù risuscitò Lazzaro? Ve lo ricordate? Andiamo a leggere, dai, ultimo versetto, in Giovanni, capitolo 11. Per farla breve, versetto 40, Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Grazie per l'entusiasmo stasera, siete meravigliosi. Dillo alla persona accanto a te: se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Alleluia. Se tu credi,
vedrai la gloria di Dio.
In tasca ce la devo uscire.
Amen. Amen. Non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio? Versetto 41. Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzato in alto gli occhi, disse: Padre, io ti ringrazio che mi hai esaudito. Lo sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto ciò per la folla che sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori! Allora il morto uscì, e tutti erano contenti che il morto uscì. Ma questo morto aveva un problema. Il morto uscì con le mani e i piedi legati con fasce e con la faccia avvolta in un asciugatoio. E Gesù disse: scioglietelo, perché se non muore un'altra volta. Muore soffocato un'altra volta. E non vogliamo questo tipo di disgrazia in mezzo a noi. Lazzaro risuscita e Gesù dice: scioglietelo e lasciatelo andare. Lui non solo ti ha risuscitato dai morti, lui non solo ti ha dato vita nuova, ma lui desidera che tu sia libero e sciolto per vivere una vera vita.
Amen.
Lui è venuto per cercarci, ci ha trovato, ci ha riportato a casa, ha fasciato, sta curando e lui vuole fortificarci. Lazzaro è ritornato in vita, ma ritorna in vita da uomo libero. La religione tiene le persone fasciate e tiene le persone bloccate, tiene le persone legate. Si parla di Gesù negli ambienti religiosi, le persone credono in Gesù ma rimangono bloccate, rimangono legate. Perché? Perché la religione uccide, la religione ti tiene legato, la religione ti mantiene cieco. Gesù dice: lasciatelo, scioglietelo e lasciatelo andare. Amen.
Amen.
Qualche giorno fa è arrivata una bellissima testimonianza di un bambino che era andato in coma, ha avuto un problema neurologico ed è stato per 15 giorni in coma. E dopo 15 giorni i medici hanno detto che la situazione era totalmente peggiorata, totalmente peggiorata. E dice: non vi aspettate niente di buono. Ma questa situazione continuava ad andare avanti E dopo 2 mesi e mezzo il medico parlò con i genitori e disse loro: la situazione è irreversibile, sarebbe buono che, se voi volete, che firmate le carte per l'espianto degli organi. In questo modo almeno possiamo salvare la vita di altri bambini, di altre persone. E dopo 2 mesi e mezzo i genitori, avendo visto che la situazione ormai era ormai in coma farmacologico, cioè era tenuto in vita semplicemente dalle macchine, i genitori decisero di firmare le carte. E il giorno dopo andarono, e mentre erano lì a firmare le carte, la macchina che dava vita al bambino cominciò ad impazzire, che cominciò ad avere dei segnali che non aveva avuto da 2 mesi e mezzo. E quando andarono, videro che c'erano stati dei cambiamenti nei valori. E il medico disse: non è possibile questa cosa. Stavano per firmare le carte. Disse: non firmate niente, aspettiamo fino a domani. Questo bambino cominciò a dare dei segni di vita e dopo 4 giorni il bambino si sveglia dal coma. E letteralmente ritorna alla vita. Oggi il bambino sta benissimo e sta con i genitori. Un bambino di 4 anni. Lui fa ancora miracoli.
Amen.
Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Lui non ha smesso di fare miracoli. Testimonianze del genere ne potremmo raccontare. C'è quella che è bellissima, però, quella che è successa in Russia. In Russia c'era un uomo che era morto, l'avevano dichiarato morto. E quest'uomo si è svegliato dalla morte il giorno dopo, mentre si trovava in obitorio. E mentre lui si trovava in obitorio ed è risorto dalla morte, letteralmente si è spaventato dei morti che c'erano attorno a lui ed è morto di nuovo. Scherza. Un uomo che è risorto dalla morte mentre si trovava in obitorio e ha raccontato cose meravigliose di come è stato con Gesù. Cose straordinarie. Dio fa cose straordinarie ancora oggi. È una bella notizia, no?
Amen. Amen.
Alleluia. Gesù è il nostro pastore e si prende cura non solo di venirci a trovare lì dove siamo, lui ci riporta a casa, lui fascia la ferita, cura la malata e fortifica la debole. Ora, perché lui vorrebbe fortificarti? Lui ha più interesse di te nel fatto che tu stia bene. Perché se tu esci fuori da una situazione, tu puoi essere uno strumento meraviglioso nelle sue mani per andare a cercare i tuoi fratelli e le tue sorelle.
Amen.
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 Gesù ha detto: ragazzi, la messa è grande e gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messa che spinga, che mandi operai nella sua messa. Io non so che condizione tu sei, ma una cosa è certa: Dio vuole portarti ad un punto, il pastore tuo vuole portarti ad un punto in cui tu poi potrai prenderti cura di qualcun altro. Non ci credete? È così. La Bibbia dice che siamo membra le une delle altre e ci dobbiamo prendere cura gli uni degli altri. Tu pensi che questo sia il compito del pastore celeste o dei pastori terreni che Dio ha messo qui? No, questo è il compito di ogni persona. Gesù viene chiamato l'agnello di Dio, eppure è il nostro pastore. Amen?
Amen.
Noi siamo le pecore del suo gregge, però la Bibbia dice che siamo tutti edificati sullo stesso fondamento per poter compiere l'opera del ministerio. Non ci sono scuse. Dillo alla persona accanto a te: tu non hai scuse.
Tu non hai scuse.
Tu non hai scuse.
Non ne abbiamo. Amen.
Amen.
Non ne abbiamo. Diglielo: scusa, ma non hai più scuse. Scusami, ma non hai più scuse. Il Signore vuole portarci ad un livello di dove le nostre vite sono edificate per poterci prendere cura degli altri. Amen.
Amen. Amen.
Alleluia. Alleluia. Dio vuole prendersi cura di noi affinché noi ci prendiamo cura di altri.
Amen.
Tu sei un esempio per altri. Tu sei un punto di riferimento per altri. Se hai paura che le persone seguendo te, dice, le persone stanno seguendo me, non stanno seguendo il Signore, voglio che tu sappia che gli agnelli non seguono il pastore, seguono le pecore. Se le pecore seguono il pastore, gli agnelli seguiranno il pastore perché seguono le pecore. Non avere paura di essere una guida per qualcuno. Non avere paura di essere un esempio per qualcuno. Vi ricordate quando l'eunuco etiope sulla strada deserta stava leggendo Isaia e Filippo, guidato dallo Spirito Santo, gli disse: stai tu comprendendo quello che leggi? E l'eunuco disse: come potrei comprendere se nessuno mi fa da guida? Tu puoi essere una guida per altri, per portare le persone a Cristo.
Amen.
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 Amen. Alleluia.
Alleluia.
Siamoci in piedi, dai. Dai, gloria a Dio, Dio ha un piano meraviglioso.
Amen.
Dio vuole servirsi di te. Ci credi? Dio vuole servirsi di te. Dio vuole che ognuno di noi possa essere un esempio, una guida, un incoraggiamento, che ognuno di noi possa prendersi cura di qualcun altro.
Amen.
Amen.
Eh? Se devi raggiungere le persone, non giudicarle mai, non pensare che sia, ah, che vabbè, quella è una capra, quindi un giorno sarà giudicata. No. Gesù vede le folle e le vede come pecore. Amen. Come pecore, amen, non come capra. Non giudicare mai le persone. Puoi decidere se lavorare o non lavorare con loro, questo è un altro discorso. Preghiamo un attimo, dai, preghiamo. Socorria da Kerivire Kama e Sele Kestesce, le Kera la Braca Sele Karamasce. Dai la mano alla persona accanto a te, uniamoci anche qui nel corridoio. Dai la mano alla persona accanto a te. Oh, Blasne Messia, le Kera la Karamasce. Parla con il Signore, diglielo, guarisci le mie ferite.
Guarisci,
diglielo, diglielo,
guarisci le mie ferite, guarisci le mie ferite,
guarisci le mie ferite, Signore. Non voglio che le mie ferite possano essere un impedimento per non essere usato da te. Non voglio vedermi sempre come l'eterno malato. Non voglio vedere me stesso sempre come colui che ha sempre bisogno di cura. Arriverà il momento in cui dovrò curare qualcun altro e prendermi cura di qualcun altro. Ci saranno momenti in cui Dio ti chiederà di prenderti cura di qualcun altro mentre tu avrai bisogno, e scoprirai qualcosa di straordinario, che mentre ti prendi cura di qualcun altro, Dio si sta prendendo cura di te.
Amen.
Ci saranno momenti in cui magari sarai malato e dovrai pregare o prenderti cura di qualcuno che è malato, e ti renderai conto che mentre tu preghi per qualcuno che è malato, Dio sta guarendo la tua malattia. Che mentre ti prendi cura della persona che Dio ti ha affidato, Lui si sta prendendo cura di ogni bisogno della tua vita.
Amen.
È meraviglioso questo, perché non è né per forza né per potenza, è per lo Spirito di Dio.
Amen.
E questo è il lavoro meraviglioso che il buon pastore fa nelle nostre vite.
Grazie.
Qualunque sia il problema che hai, non c'è problema che Dio non possa risolvere, non c'è malattia che Lui non possa guarire, non c'è legame che Lui non possa sciogliere, non c'è catena che Lui non possa spezzare, non c'è maledizione che Lui non possa annullare nella tua vita. Niente è impossibile per il nostro Dio. Ma realizza anche che ogni cosa è possibile a chi crede.
Amen.
Alleluia. Ogni cosa è possibile a te che credi. Quindi non hai scuse. Non ci sono scuse per il nostro fallimento. Non ci sono scuse per il nostro, per la nostra apatia. Non ci sono scuse per il nostro raffreddamento. Non possiamo dare colpa ad altri, non possiamo dare colpa a qualcun altro se ci siamo raffreddati. La colpa è solo nostra e lo Spirito Santo questa sera vuole incoraggiarci, vuole sostenerci, vuole rialzarci e vuole portarti avanti. Vuole rinnovare la tua mente, curare la tua ferita, prendersi cura del tuo bisogno, sapendo che colui, che lui non è solo con te, ma che lui è anche per te.
Alleluia.
E se Dio Alleluia. È per te, chi può essere contro di te?
Gloria.
Se lui è dalla tua parte, chi può essere contro di te? Se lui ha deciso di portarti avanti, chi può ostacolarti? Se lui ha deciso che tu abbia successo, cosa può portarti al fallimento? Se lui ha deciso di farti prosperare, chi può portare o cosa può portare povertà nella tua vita? Non ci sono scuse per il nostro fallimento. Alleluia.
Alleluia.
Lui è il nostro pastore, è venuto a cercarci lì dove eravamo, non ci ha mai abbandonato. Forse noi pensavamo di essere lontani da lui, ma lui è il pastore in mezzo al gregge, in mezzo alle sue pecore che erano disperse.
Grazie.
Ed è venuto a tirarci fuori da quei luoghi. Grazie. Dove siamo andati, dove siamo stati distrutti in un giorno di nuvole e di dense tenebre. E noi pensavamo che era finita, che la nostra vita non aveva più una, non c'era più un piano di fuga, che non c'era più speranza. E lui è venuto accanto a noi, ha sussurrato al nostro orecchio: io ti amo, non ti ho mai lasciato, non ti ho mai abbandonato, sono stato sempre con te. Se oggi mi ascolti, io ti riporto a casa. Ci ha riportato a casa, ha fatto un pronto intervento, sta analizzando la nostra vita, si sta prendendo cura delle nostre ferite e vuole portarci al punto che noi possiamo essere forti, compiuti e di nulla mancanti, affinché possiamo svolgere l'opera e prenderci cura di altri. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti stasera per come ti prendi cura di noi. Vogliamo ringraziarti per come tu guarisci le nostre ferite, per come curi quei lati oscuri nella nostra vita, nella nostra anima. Ti diamo libero accesso a quelle stanze, a quei luoghi nei nostri cuori dove, che abbiamo tenuto a chiave per anni e dove non abbiamo mai permesso a nessuno di entrare e di vedere lo sfacelo. Signore, noi apriamo quelle stanze e ti diamo libero accesso.
Amen.
Compi la tua opera di guarigione.
Amen.
Compi la tua opera di restaurazione delle nostre vite, perché vogliamo vivere da persone libere e onorarti con la nostra vita. E per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, perché quello che fai in noi, noi lo possiamo fare nella vita di altri. Perché quello che compi in noi, noi possiamo testimoniarlo per coloro che in questo momento sono scoraggiati. E ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore, perché sei il nostro pastore.
Amen.
E nulla ci mancherà.
Amen.
Vogliamo citare per concludere il Salmo 23. Il Salmo 23, che è il Salmo delle pecore. Non è il Salmo del pastore, è il Salmo della pecora che esalta il suo pastore. E dice così: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo acque riposanti. Egli è colui che mi ristora l'anima e che mi guida per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me una mensa, una tavola, in presenza dei miei nemici. Tu ungi con il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. E per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni.
Amen.
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 Amen. Abbraccia la persona che è accanto a te con amore e diglielo: il Signore Gesù è il tuo pastore e nulla ti mancherà. Il Signore Gesù è il tuo pastore e nulla ti mancherà. Il Signore Gesù è il tuo pastore e nulla ti mancherà. Lui si prende cura di noi. Lui si prende cura di noi. E anche se nessuno si prende cura di noi, Gesù si prende cura di noi. Amen. Lui è il tuo pastore e si prenderà sempre cura di te. Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà
mai.
Anche se altri ti feriscono, lui curerà le tue ferite. Se altri ti abbandonano, lui sarà sempre al suo fianco. Se altri ti maledicono, lui ti benedirà sempre. Anche se altri rubano da te, lui è quello che si prenderà cura di te. Non pensare a quello che altri hanno rubato, ti hanno rubato. Dio ti farà recuperare 100 volte di più di quello che gli altri ti hanno tolto. Amen.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Lui è meraviglioso ed è straordinario.
Amen.
Voglio raccontarvi questa testimonianza. Ora alla fine faremo la nostra offerta. C'è un fratello che conosco che ha fatto ultimamente un'offerta generosa per il regno di Dio, e lui è nel commercio, lui è un commerciante, lui è un imprenditore, e aveva delle situazioni particolari. Lui stava aspettando dei finanziamenti particolari che si sbloccavano, c'erano delle cose che impedivano. Lui ha fatto una offerta particolare in un'occasione, e proprio ieri mi testimoniava questo, mi ha detto: l'altro giorno, leggendo il Vangelo, vedevo che Gesù disse che tutti coloro che si danno per il regno di Dio riceveranno 100 volte tanto. Mi ha detto: quando ho fatto quell'offerta, non l'ho fatta conoscendo ancora questo, l'ho fatta con tutto il cuore. Ha detto: Corrado, in questi ultimi 1 mese e mezzo il Signore ha fatto in modo che si sbloccassero dei finanziamenti per l'azienda, ed è arrivato 100 volte l'offerta che ho mandato.
Amen.
Stiamo parlando di soldi, eh? Non pochi. Dio onora sempre il nostro cuore. Dio onora quelli che lo onorano. Lui si prende cura di noi. In un momento difficile, lui si prende cura di noi. E anche quando lui ci chiede di fare dei passi di fede, fallo. Non stiamo parlando di soldi qui, eh? Ci capiamo. Stiamo parlando dell'attitudine del cuore. Sono persone qui stasera che magari hanno sofferto tanto, hanno ricevuto del male, e che stanno piangendo, che stanno soffrendo, e il Signore in questo momento ti dice: dai. Dai sulla base di quello che è stata la ferita. Dai amore. E Dio ti ricompenserà.
Amen.
Sei stato ferito? Dai amore.
Amen.
Hai problemi a livello affettivo? Dai amore. Hai problemi economici?
Dai i tuoi soldi.
Hai problemi di tempo? Fermati! E dedica il tuo tempo, investi risorse ed energie nel regno di Dio. Lui è fedele. Lui è fedele. Qualunque cosa investi tu nel regno di Dio, Dio ti darà la ricompensa. Quando lui deve riprenderci e ci deve riprovare, lo fa in privato. Quando lui ci deve onorare, lui lo fa sempre pubblicamente. Amen.
Amen.
Perché? Perché Dio è felice quando i suoi figli sono onorati.
Amen.
Se lui ti deve dire qualcosa, te la dice in privato, te la dice faccia a faccia, tu e lui e nessun altro. Dio non umilia, il padre non umilia i suoi figli, non li umilia.
li deve dare, li deve onorare, lo fa pubblicamente. Lui desidera che tutti vedano la sua benedizione nella tua vita.
Amen.
Alleluia. Ora, mentre Luca fa un canto, ci salutiamo tutti quanti. C'è, sì, c'è un cestino. Dove lo mettiamo il cestino? Lo mettiamo dietro, dai, mettiamolo dietro il cestino. Andrea, mettilo dietro, per favore. Salutiamoci, facciamo la nostra offerta. Ascolta, facciamo la nostra offerta, facciamola. Lasciati guidare dallo Spirito. Sì, sì, sì. E facciamolo con tutto il cuore, ok? Dillo alla persona accanto a te, fallo con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Alziamoci in piedi, dai, ringraziamo Dio. Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera. Grazie per come tu onori le nostre vite. Grazie per come parli ai nostri cuori. Grazie per come ci incoraggi sempre. Nel nome di Gesù voglio chiederti, Padre, che in questi giorni, in queste settimane, tu possa fortificare ogni mio fratello e ogni mia sorella.
Amen.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Che ognuno impari ancora di più. Insegnaci in questo, affinché possiamo imparare sempre di più a dipendere solo da te.
Amen.
Per questo ti ringraziamo con tutto il cuore. Nel nome di Gesù.
Amen. Amen.